Buonasera a tutti di nuovo. Allora, andiamo avanti questo bellissimo argomento di settimana scorsa, che grazie a Vittorio ha avuto grande furore, anche l'ha scritto giù un'idea, ha girato, ha avuto tante bel riscontro, sull'idea della felicità, no? Abbiamo spiegato che la felicità è il passepartout per ogni successo, per ogni buona cosa. La felicità apre tutte le porte e così via. E quando, non mi ricordo se l'abbiamo detto, ma lo dico ora, che quando il Yetzer Hara ti vuole colpire, per farti peccare o qualcosa, per farti disperare, dove ti tocca, dove va a cercare di farti cadere, ti toglie la felicità, cerca di farti rattristire. Perché quando una persona è triste è debole, e allora quando sei debole sei diciamo facile da far cadere, e Yetzer Hara vuole indebolirti, no? Allora quando lui cerca in che modo farti indebolire, cerca di toglierti la gioia e di metterti tristezza. Che succede? Cerca di fare qualsiasi cosa, ti manda dei pensieri negativi, ti fa accadere cose negative, quello che è. Basta che tu non sei felice, così diventi debole. Ok, andiamo avanti in questo viaggio. E il titolino è Ringraziare Hashem. La redenzione finale, che rappresenta il più alto livello di perfezione, quello che stiamo aspettando, è un aspetto del Messia, di Mashiach. Mashiach che deriva da Re Davide, che deriva da Yehuda, così chiamato dall'ebraico Todah, perché Yehuda viene dalla parola Todah, o da a ringraziamento. Perciò, visto che adesso parliamo dell'importanza del ringraziamento, vediamo che Mashiach, che è l'apice che stiamo aspettando, vuol dire quando tutto il nostro lavoro finalmente viene a completarsi, lui è Mashiach ben David, della stirpe di Re Davide, il quale Re Davide viene da Yehuda. Yehuda cosa vuol dire? Che era uno dei 12 tribù. Yehuda cosa vuol dire? Viene da parole ebraiche di Hoda'a, che vuol dire ringraziamento. Perciò Mashiach ha a che fare con il ringraziamento. Perciò, adesso spiega una cosa molto interessante e dice così: la natura umana ci porta a sentire con tutto il cuore ogni dispiacere e ogni mancanza delle no nelle nostre vite. Dice di natura, penso che gli ebrei sono campioni in questo. La natura qua parla di tutti gli umani. Ma gli ebrei penso che ne hanno doppia o tripla dose di questo. Andiamo a vedere che cosa. La natura umana ci porta a sentire con tutto il cuore ogni dispiacere. Vuol dire, se hai davanti a te una cosa piacevole e una cosa dispiacevole, mettiamola allo stesso grado, noi ricordiamo più il dispiacere e non il piacere. Perché? Non lo so. Ma è così. Perciò la natura umana ci porta a sentire con tutto il cuore ogni dispiacere e ogni mancanza nelle nostre vite, mentre rimaniamo indifferenti nei confronti delle cose piacevoli, talvolta persino ignorandole. Perché è così? Io non lo so. Qualcuno ha una risposta? Perché deve essere che, adesso la sentiamo uscire, perché deve essere che davanti a una cosa triste e una cosa gioiosa, io preferisco la cosa triste. Ma perché? Ma ok, è successa una cosa triste, vabbè, ma anche una cosa gioiosa. Perché non siamo capaci di gioire alle cose gioiose? Shira ci dica.
No, è veramente molto legato alla natura umana, è un istinto di sopravvivenza, perché tutte le cose che ci feriscono è un pericolo per la nostra vita e il nostro cervello li.
Parla piano. Lenti, noi siamo un po' anziani, parla piano. Allora.
È la protezione, perché le cose che sono brutte ci feriscono e possono rappresentare anche un pericolo per la nostra vita. E per questo è molto importante ricordare, ho fatto lo sbaglio, sono caduto, allora la prossima volta cerco di evitare. E poi anche provocano nel nostro cervello, la memoria più profonda, perché ci feriscono veramente più profondamente, una cosa di
Oh,
psicologia.
questo ha già più senso, sì. Dire
Così veramente siamo creati.
ci tocca più della gioia addirittura.
Sì, che in sentimenti di gioia non ci scordiamo più con la leggerezza.
Concordo in pieno e chiudo qua.
Ok. E qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Qualcun altro? Rotta, se vuoi dirci qualcosa a proposito, ne sai qualcosa?
Io vorrei aggiungere,
Prego, prego.
secondo me è un po' la paura della realizzazione, della cosa fatta bene.
Anch'io ho pensato a
Cioè,
questo.
ci spaventiamo di fronte all'autogratificazione. Io ho un obiettivo, lo raggiungo e questo mi spaventa tantissimo.
Molte
E
volte il
quindi,
successo fa paura anche. Quando sto per riuscire in qualcosa ci fa paura. Questo è anche vero. Ok.
io non ho sentito, Shalom a tutti, perché stavo chiudendo le finestre, che qua a Milano c'è un temporale
Ok.
e stava per entrare l'acqua dentro.
Stavamo
Cosa ha detto
dicendo.
la signora prima che stava spiegando sulla quantità di felicità e di se può ripeterlo gentilmente perché mi interessava, ma c'era un vento pazzesco che tutte le finestre si aprivano, dovevo chiudere.
Ah, perché lei parlava veloce, per quello faceva vento. Dica, dica. Shira, se vuole ripetere a Rotas.
Sì, certo, perché i sentimenti, l'estazione che ci feriscono, l'estazione triste possono rappresentare un pericolo per la nostra vita, è un istinto legato anche alla sopravvivenza, per non
Sì.
ferirsi, diciamo, è per quello il nostro cervello creato il modo in cui quei sentimenti entrano in più nella nostra memoria e riescono a conservarsela a più lungo, anche se noi non li ripetiamo. Se per esempio ho ferito la mano, starò molto attenta per un tot di tempo molto lungo di non ferirla di nuovo. È una cosa come la protezione, però dall'altro punto di vista siamo abituati di sempre ripensarli e ripensarli e ripensarli. In pratica dobbiamo creare un esercizio per pensare sempre di quello buono che è successo, per rafforzarci noi stessi.
Giustissimo, infatti un esercizio che è bene fare nel mese di Elul è prendere un foglio e scrivere, fare la partita doppia e scrivere il consuntivo dell'anno con scritto cosa è successo di bene e cosa è successo di apparentemente meno bene, perché tutto quello che fa Hashem è per il bene, e alla fine si vedrà che di cose buone ne sono successe tante, però purtroppo lo vediamo anche in queste parashot. Il popolo in deserto si continua a lamentare, a lamentare, a lamentare, ma però ca a caspita è uscito dall'Egitto, ha visto 10 piaghe, è entrato nel mare, ha avuto l'acqua miracolosa, eppure si lamenta lo stesso. Quindi è una caratteristica sia ebraica sia forse ancestrale dell'essere
Ok,
umano.
però vedremo che il libro adesso ci dà, oltre a quello che c'era, eccetera, eccetera, il libro ci darà un'altra
Posso dire una
spiegazione.
cosa soltanto brevissima?
Prego,
Per
prego.
esempio, a me vengono in mente i traumi infantili, per esempio, no? Che sono sofferenze che noi ci portiamo dietro tutta la vita.
Sì, no, questo sì, ma
Però se
oggi
io.
succedono due cose, oggi, no? Una buona e una cattiva. Perché? Io
Ti
gioisco perché non sono capace, mi ricordo solo quella cattiva e quella buona no, perché?
Perché è un trauma, comunque è un trauma quella cattiva e il trauma rimane, secondo me. Ce lo portiamo
Che
dietro.
comunque ovviamente è un qualcosa da aggiustare, da riparare
Ah,
questa cosa qua. Cioè,
certamente, sì.
esatto. Allora, andiamo avanti. A tutti noi accadono cose meravigliose in ogni momento, ma poiché non vi prestiamo attenzione, non ne richiamiamo alcuna luce, perché cerchiamo, come sempre, come diciamo adesso, no? Diamo più peso alla tristezza, alle cose brutte, invece le cose buone non ci diamo peso, non diamo importanza, non le registriamo. Allora cosa succede? Non prestiamo attenzione, non ne ricaviamo alcuna luce. Perciò se ti succede qualcosa di buono e però tu non ci fai attenzione, non riesci a godere di quella luce che emana. Perché? Perché non ci fai caso. Il segreto del Mashiach ben David, che dicevamo prima, è l'altezza della felicità, ovvero la capacità di guardare e sentire ogni cosa buona che ci circonda, anche la più piccola. Ricordiamoci, Mashiach arriva da Yehuda, Yehuda vuol dire Hoda'ah, vuol dire ringraziamento, perciò quando sei capace di ringraziare anche per la minima cosa, anche la cosa più banale, per te è importante e sei capace di ringraziare Hashem, allora tu riesci a godere di questa luce, di questa positività, di queste onde benefiche che emana questa bontà che tu hai ricevuto. Perciò non fai un scudo, togli lo scudo e fai sì che l'energia venga verso di te. Questo è lo sbaglio che noi facciamo, che non diamo peso alle cose buone, perciò non riusciamo a goderne. Quando siamo in grado di fare tutto ciò e di osservare la bontà di Hashem, una luce immensa entra nella nostra anima e ci riempie di felicità. Perciò qua già impariamo, natura umana è dare più importanza, più peso ai problemi, alle sofferenze, ai traumi, a tutte quelle cose lì. Natura umana. Come dobbiamo far fronte a questo? Che quando ci succedono cose buone, perché ogni giorno succedono anche quelle, eh? Già, il fatto che noi ci svegliamo, camminiamo, respiriamo, mangiamo, beviamo, non è scontato. C'è gente che non può farlo. Perciò ringraziamo, perché ogni volta che mangiamo facciamo la benedizione? Perché ringraziamo Hashem che ci ha dato da mangiare. Perché ogni volta che andiamo in toilette a fare i bisogni, facciamo la berakha, perché c'è gente malata che non riesce a fare i suoi bisogni. E noi ringraziamo anche per una cosa del genere, che tutto il corpo funziona, che non siamo malati. Perciò cominciamo un po' anche nell'arco Miceva Rotas, non soltanto a Elul, tutti i giorni, no, della vita. Cominciamo a fare, scrivendo o non scrivendo, tenendo a mente quello che sia, facciamo un calcolo durante il giorno, quante buone cose noi riceviamo, quanti miracoli riceviamo da Dio, come appunto mangiare bere, e vediamo che alla fine del giorno diciamo: wow, non è scontato, non è scontato. Perciò, qua dice, guardate, qua dice: hai una tazza di caffè da bere, o tè per chi è persiano, possiedi un frigorifero che contiene persino del cibo? Questa è vera felicità. Una così grande porzione della tua realtà è colma di cose eccezionali. Se inizi a guardare tutte queste piccole meraviglie quotidiane e a ringraziare di averle intorno a te, acquisirai il tratto della felicità. Felicità arriva dal ringraziare. Ringraziare vuol dire Mashiach. Ringraziare vuol dire che tu ti accorgi di quello che ricevi. E quando noi ringraziamo Hashem anche per ogni minima cosa, come tante volte abbiamo spiegato, Hashem poi è più propenso a darci ancora, a continuare a darci cose, perché vede che noi apprezziamo. È naturale, quando tu dai e poi vieni ringraziato, sei felice che la persona è felice. Allora vuoi continuare a dargli di più, perché lui apprezza, perché lui è capace di godere di quello che tu gli dai. Ma se tu dai qualcosa a una persona e lui la butta lì e non ne fa buon uso, dici: vabbè, tanto lui non lo usa, allora tanto vale. Perciò quando ringraziamo, vuol dire che apprezziamo, capiamo e ne facciamo buon uso, allora ci dice: ok, ti do ancora. Come funziona? Oh, questo è il punto che volevo dire prima. Perché allora noi siamo più propensi a vedere il male che il bene? Lo Yetzer Hara è sempre lui, è sempre lui. Lo Yetzer Hara, l'immaginazione, tenta di indebolire la nostra sensibilità per le cose buone e di intensificare la nostra sensibilità per ciò che ci manca. Perciò qui parla di natura, ma questa natura da dove viene? Dagli Yetzer Hara. Perché è lui che cerca di farti dimenticare e addirittura di non registrare la parte buona, ma soltanto quello che è cattivo. Perché? Perché è il suo sistema per buttarti giù. Agisce come un veleno spirituale e dopo un po' fa sì che una persona si abbandoni alla tristezza. Yetzer Hara è campione nel suo lavoro. Non è da prendere sotto gamba, non è stupido per niente, è capacissimo. È missione di Hashem, è Hashem che ci manda di Yetzer Hara. Ovviamente però Hashem non è che ci manda di Yetzer Hara per smontarci, ma proprio al contrario, perché quando hai qualcosa che ti va contro, tu dovresti reagire e diventare più forte. Questo è tutto il motivo che Hashem manda di Yetzer Hara. Però a volte noi dimentichiamo di questo. A volte noi abbiamo paura, spavento di essere là, o addirittura ci stufiamo di combattere con lui e allora rimaniamo inermi, rimaniamo passivi e lui fa quello che vuole di noi. Ma non è questo l'intento di Hashem. Ogni male che Hashem manda in realtà è per spronare la persona a reagire e non il contrario. Perciò essere là agisce come un veleno spirituale e dopo un po' fa sì che una persona si abbandoni alla tristezza. È per questo motivo che per la nostra generazione la migliore cura per l'anima è rappresentata dalla gratitudine e dalle lodi ad Hashem. Quando tu sei grato, non puoi cadere in tristezza, perché stai appena festeggiando un qualcosa di buono che ti è successo ringraziando Hashem. E allora più ringrazi, più hai buoni ricordi di cose positive. Perciò questo attira un fascio, questo ringraziare ed essere positivi, attira un fascio di luce verso la persona che, discendendo dalla redenzione generale, perciò da Mashiach, eccetera, addolcisce tutti i suoi giudizi. Ripetiamo. Ricordate, abbiamo detto che noi siamo, come dire, addolcire il giudizio, un linguaggio cabalistico, eccetera, le antiche tadinim. Vuol dire, noi siamo, è come un processo, no? Siamo sempre sotto giudizio. Le persone sono sempre giudicate. Come facciamo noi? Dobbiamo addolcire il giudizio di Hashem. Dobbiamo fare in modo che il giudizio non sia al 100% veritiero in base a quello che noi meritiamo. Per esempio, quando suoniamo shofar, per esempio Rosh Hashanah, noi stiamo azzittendo le forze del male che vogliono parlare male di noi. Perciò azzittiamo. Sono momenti nella giornata, dell'anno e così via, che noi riusciamo ad addolcire queste cose che vengono a portare un giudizio, durezza nei nostri confronti. Allora, questo ringraziamento, questo cercare di essere positivo e di vedere cose buone, non soltanto cose brutte, attira un fascio di luce verso la persona. È la regola dell'attrazione, no? Si chiama? Confermate? La regola dell'attrazione, cosa si dice? Che tu attiri su di te o positività o negatività, no? Dipende da come tu percepisci la cosa. Perciò questo attrazione, attira un fascio di luce verso la persona e questo fa addolcire il giudizio su di noi. Perciò essere consapevoli di quello che riceviamo, non chiudere gli occhi, ma capire ogni giorno, veramente stare a meditare. E anche scrivere, perché no? Tutte le cose buone che ci succedono, questo ci fa vedere che in realtà non è che è così brutta la vita. Anche se facciamo partita doppia, giustamente, una parte delle cose buone, molte volte le cose negative sono molto meno delle cose buone, però noi non ce ne accorgiamo. Facciamolo, veramente, grazie Rotas, facciamo questa cosa qua. E allora ci abituiamo, dopo 2 o 3 giorni che vediamo che la parte del bene è più lunga, allora diciamo, ah, allora non ho così motivo di essere triste. Perché, allora, guardando le cose positive e ringraziando Hashem, togli un filtro tra te e lui e lasci che la luce di Hashem ti venga addosso. Ringraziare, riconoscere e ringraziare, celebrare. Il Midrash afferma che un tempo Hashem esclamò e disse così: per quanto tempo e in quante generazioni ho cercato l'anima di Re Davide, il mio servo, e l'ho trovata nel campo di Moab. Questo è un Midrash Bereshit Rabbah che dice che Moshe, che Hashem cercava, cercava, e poi quando ha trovato l'anima di David HaMelech, di Re Davide, e ha detto: oh, finalmente ho trovato un qualcuno che è servitore, che è gioioso, ed era nei campi di Moab, perché lui discende da Ruth la Moabita. Perché Hashem era così meravigliato? Quando dice ho cercato, cercato, ho trovato. Perché era così meravigliato? Perché lui aveva detto: ho trovato un ebreo a cui inviare tutte le sfide che l'uomo potesse sopportare, perché Re Davide ha avuto una vita molto difficile, era sempre in guerra, era sempre fuggitivo, lo volevano uccidere, lo tradivano sempre. Allora lui dice: quando ha visto quest'anima speciale in Davide, questo. Allora è rimasto come sbalordito e dice: perché? Perché lui dice: finalmente ho trovato una persona che ho inviato tutte le sfide che l'uomo potesse sopportare, e lui mi ha risposto solo con ringraziamenti, canzoni e lodi. I Salmi di Davide sono le più grandi lodi che abbiamo. Cioè, le lodi le ha scritte scappando da un posto all'altro, tra una guerra e l'altra. Perciò chi più di Davide poteva lamentarsi? Chi più di Davide poteva perdere la speranza, perdere la fede in Dio, arrabbiarsi con Dio? Ma cosa hai fatto? Io ti ho sempre servito, sono qua a fare, perché una volta il re non è soltanto, non è come oggi un re, il re era un tzaddik, era uno che dava fede al popolo, oltre a regnare era un tzaddik. Allora dice: ho fatto di tutto per te, perché continui a farmi del male? Perciò chi più di lui poteva, diciamo, arrabbiarsi? Eppure, nonostante tutte le sfide e nonostante la vita difficile che lui ha avuto, lui mi ha risposto solo con ringraziamenti, canzoni e lodi. Egli dunque è la radice di Mashiach, vuol dire ringraziamento è proprio lui. Perciò è ovvio che il Mashiach arriva da lui, perché lui è ringraziamento, lui è una persona che sa, nonostante difficoltà, sa capire anche la parte buona che riceve. È chiaro tutto il quadro? Perciò è vero che di natura guardiamo soltanto il male, però visto che guardare il bene ci fa bene, ci porta del bene, per quello che è difficile. Guardare il male ti fa male, giusto? Per quello che è facile. È più facile fare una mitzvah o più facile fare un peccato? È ovvio che è più facile fare un peccato. Perché? Perché il male è più facile. È più facile pensare bene o pensare male? Pensare male. Perché? Perché è male. Tutto quello che è male è più semplice, è più facile. Non ci vuole non ci vuole un grande istinto per fare del male. Ce l'abbiamo innato. Anzi, dobbiamo trattenerci da fare, no? Perciò, tra le due cose, cos'è la più difficile? Il bene. Il bene è più difficile, il bene è più impegnativo e così via. Perciò, per quello che il bene è bene, perché è più impegnativo. Perciò qua vediamo che Re Davide è quello che chiude tutto il cerchio di quello che abbiamo cominciato a parlare stasera, che nonostante difficoltà lui non le vedeva. Nel senso, sì, soffriva, combatteva, ma non ha mai smesso di avere fede in Dio e di ringraziarlo. Nessuno di noi ha la vita spericolata che aveva Re Davide, nessuno. Ok? Impariamo, facciamo ginnastica mentale, spirituale, chiamiamola come vogliamo. Impariamo a vedere quanto Hashem veramente ci fa del bene. È bellissimo, è meraviglioso camminare per strada e dire wow, grazie Hashem di questo, grazie Hashem di quell'altro. Perché? Perché veramente apprezzi quanto Hashem ti ha dato. Commenti, aggiunte?
Sì,
Vittorio?
spesso, anzi più delle volte, noi diamo per scontato che camminare, mangiare, no? Passare la giornata sia una cosa normale. Poi quando ci succede qualcosa di più brutto, io mi ricordo 6 anni fa, sono scivolato in bagno, mi sono rotto l'ulna, l'osso qua, ho passato 3 giorni in ospedale, no? Però io potevo andare in bagno da solo. E molti altri erano a letto e dovevano fare la pipì, no? Ecco. E mentre andavo in bagno dicevo come sono fortunato che posso camminare.
Vero, è vero.
È proprio così, no? Poi ci
Brava,
dimentichiamo di questo.
anche nel male bisogna vedere il bene. È
Sì,
vero, è vero, è vero.
sì.
Ok, dottor Messina, vuoi dire qualcosa? No? Ok.
Davide
Rotas?
Amelech era il Gilgul, la rincarnazione di Adam Arishon. Adam Arishon doveva vivere 1000 anni, però gli ha ceduto 70 anni. Tant'è vero che nel nome di Adam ci sono le tre parole: Aleph sta per Adam, Dalet sta per David e Lamem sta per Mashiach. Adam Arishon ha visto appunto che il suo Gilgul avrebbe potuto fare tikkun, cioè riparazione del Chet Arishon, del primo peccato, e infatti quello che hai detto tu, che tutto quello che è successo nella vita di Davide ci ha portato il grande dono del ringraziamento con i Teilim e delle lodi con i Teilim. E giustamente hai anche detto di Moab che proprio guarda, è proprio la parasha di questa settimana perché Balak, pur essendo un malvagio terribile, aveva visto la sua discendenza in Mashiach e voleva farla diventare negativa. In realtà abbiamo visto che tutto sta nel trasformare il male in bene, è quello che poi succederà con Bilam, che cercherà in tutti i modi di maledire e non ci riuscirà. Quindi il trucco sta proprio in queste due cose, ringraziare e lodare. Quando uno si rende conto, quando è un momento di tristezza o di fatica, eccetera, e riesce, nonostante questo è difficilissimo, a dire Todah Lakel e a fare una mitzvah, qualunque, telefonare a qualcuno che sta male e dirgli come stai, tutta la tristezza sparisce. Provare per credere.
Ok, Rotas, per favore, dopo, quando finiamo la lezione, mi ricordi di parlare di Yud Bet Tammuz che stasera. Ok,
Di?
andiamo.
Parlare di chi?
Yud Bet Tammuz, 12 Tammuz.
Ah, beh, certo, 12 e 13 Tammuz, certo.
Ok. Adesso andiamo avanti. Essere grati vuol dire anche sapere trasformare il io sono nel io non sono. Adesso capiremo. Dottor Messina ha già capito perché ride. Ok. Quando riceviamo qualcosa di buono o abbiamo successo in qualcosa, dobbiamo dire immediatamente grazie e prendere atto che è tutta opera di Hashem. Allora, il Signore mi ha parlato di ringraziare. Adesso diciamo, quando riesci in qualcosa, numero uno, ringrazi, ma devi subito capire che il tuo successo è frutto di un'opera di Hashem e non tuo. Questo è il grande tikkun, poiché quando diciamo grazie, eleviamo il nostro successo alla radice da cui deriva tutta l'abbondanza, il ringraziamento. Quando tu ammetti, tu che sei un grande chirurgo, un grande avvocato, un grande maestro, quello che sia, e hai successo nella tua vita, nella tua professione e così via, tu devi essere capace di dire sì, ho successo, ma il successo ce l'ho perché è Dio che mi dà successo. È Dio che mi ha dato la capacità di studiare, di capire, ma è Dio che mi ha portato a questo livello. Non bisogna dire, attenzione, Mosè, c'era una persona nel mondo, nella storia più grande di Mosè? No. Mosè sapeva di essere grandioso? Assolutamente sì. Lo sapeva. Sapeva che lui era quello, sapeva benissimo quello che era. Si vantava di questo? No. È sapere, essere consapevoli di quello che si è, non è arroganza, non vuol dire, non è mancanza di modestia. Io semplicemente so che sono un bravo chirurgo, un bravo professore, un bravo avvocato. Non c'entra niente con falsa modestia. So quello che sono, ma non mi vanto, perché capisco che è Dio che mi ha dato una benedizione a essere un bravo avvocato. Infatti Mosè diceva, io so quello che sono, ma se Hashem avesse dato le stesse tchunot, le stesse regali, le stesse cose, caratteristiche a un'altra persona, anziché a me, anzi forse lui diventava ancora più alto di me. Vuol dire, è un regalo di Hashem. Ad ognuno Hashem regala qualcosa. Perciò se io sono bravo in qualcosa, perché Hashem mi ha regalato. Perciò, quando riceviamo qualcosa di buono, abbiamo successo, dobbiamo dire immediatamente grazie a Hashem e prendere atto che è tutta un'opera di Hashem. Questo è un grande tikkun, poiché quando diciamo grazie, eleviamo il nostro successo alla radice da cui deriva l'abbondanza. Facendo questo, trasformiamo il io sono in io non sono nulla. Perché non sei tu, ma tu sei soltanto un tramite, un utensile di Hashem che ti ha usato per fare questo e quest'altro. Nulla deriva da me, è tutto per merito di Hashem. Una volta preso atto che ogni nostro successo deriva dalla fonte superiore, questi successi possono durare. Questo successo dura perché? Perché tu capisci che non sei tu, ma è soltanto Hashem. Questa luce di gratitudine ci rende umili e l'umiltà ci rende felici. Sempre lì si arriva alla felicità. Se sei umile, sei felice. Perché? Perché? Perché se sei umile sei felice? Quando sei arrogante, cos'è il contrario di umile?
Arrogante,
Arrogante?
prepotente,
superbo,
altezzoso.
superbo,
Superbo.
Super. Quando tu pecchi di superbia, tutto ti spetta. Tu meriti tutto. Cosa succede quando meriti tutto? Pensi di meritare tutto? Che quando ti manca un qualcosa, ti arrabbi. Ma come? Io? Mi manca questo? E questo è il punto. Quando pecchi di superbia, non sei mai felice, perché tutto ti spetta. Quando sei allora non sei felice, perché quando ti manca qualcosa, è come Haman, no? Haman, il grande Haman, aveva tutto. E soltanto perché Mordecai non si inchinava, ha rovinato la sua vita. Adamo ed Eva avevano tutto l'Eden, per un frutto, per un kiwi, hanno rovinato tutta la loro vita. Vuol dire, quando tu pensi che tutto ti spetta, e non ti arriva quella una cosa, tu impazzisci. Invece quando sei umile, questa è arroganza, quando invece sei umile e sei felice di ogni caramellina tic-tac che ti arriva, una caramellina tic-tac che è piccola, ogni cosa che ti arriva sei felice, ringrazi, gioia, ah, grazie. Allora sì che sei felice, perché sei umile e sei contento di ogni cosa che ricevi. Ok. Perciò dicevamo qui, non dire io sono, io non sono nulla. Hashem mi usa per essere un tramite per curare le persone e così via. Ok, adesso torniamo, andiamo avanti. E qua parliamo di danzare e battere le mani. Danzare e battere le mani addolcisce ogni giudizio. Come dicevamo prima, no? Anche ballare porta dolcezza sul giudizio che c'è su di noi. Perché i nostri cuori, no, domanda, perché i nostri cuori sono così pesanti e impauriti? Qual è la radice delle nostre paure? Tutto questo deriva appunto dai giudizi celesti che aleggiano su di noi come risultato dei nostri peccati. Più una persona commette dei peccati, più ha un giudizio su di lui, un processo su di lui, e allora cosa succede? C'è tanti giudizio. Allora cosa succede? Questo giudizio su di noi, questo un continuo controllo occhi su di noi, porta a aggravare la nostra paura, a sentirci sperduti, impauriti, ho fatto un peccato, ho paura. Perciò più fai del male, più fai peccati, più hai paura di quello che hai fatto, no? Quando danziamo, battiamo le mani in nome di Hashem, non in discoteca, ma balliamo e cantiamo e danziamo per cose di Hashem. Tutti questi giudizi, queste paure che noi abbiamo, vengono addolciti. Quando i giudizi spariscono, la pesantezza e le paure che coprono il nostro cuore come maschere spariscono con essi. Hai paura? Hai un processo. È un processo per un qualcosa. Sei teso, hai paura. Forse vinco, forse no, forse troveranno qualcosa, un'accusa contro di me. Allora cosa succede? La nostra vita è un continuo di queste paure. Perché? Perché tutti noi abbiamo peccati, nessuno di noi mi sa dire. Allora, quando tu, anziché stare lì a piangere di paura per quello che hai fatto, se tu danzi, sei gioioso, balli, canti, batti le mani e così via, tutti questi giudizi che poi sono la radice delle tue angosce, il giudizio si addolcisce. Perciò tu ballando puoi cancellare un decreto negativo. Allora cosa succede? Quando i giudizi spariscono, la pesantezza e le paure che coprono il nostro cuore spariscono con essi. Hai paura di qualcosa? Qualcosa che ci fa balla, canta. Questo ballare e cantare caccia via queste paure. In quel momento la luce di Hashem può raggiungere il nostro cuore, perché se è come prima, che c'è un qualcosa che blocca. Se io ho paura, ho un filtro davanti a me, un qualcosa che blocca la luce di Hashem di arrivare, e allora la luce di Hashem non mi arriva. Ma quando io butto giù questa paura tramite il ballare, il gioire, pregare ad alta voce, qualsiasi cosa sia che mi porta gioia, butta giù queste barriere. Perciò in quel momento la luce di Hashem può raggiungere il nostro cuore. E quando questo accade, iniziamo immediatamente a sentirci leggeri e felici. Provare per credere. Tutto questo deriva da dove? Dall'addolcimento dei giudizi. Abbiamo giudizio su di noi, addolciamolo. Facciamo le chaim, balliamo, ogni cosa che ogni cosa deve essere occasione di celebrare, celebrare, festeggiare, ogni minima cosa. Un lechaim, qualsiasi cosa. Ogni lasciata è persa. Danzate 5 minuti al giorno. in tutta Breslev è risaputo come questo sia un grande rimedio. Ballare e gioire. Giuseppe rimase, tanto tempo parlato di questo, rimase in prigione per 12 anni e dovette impegnarsi per non abbandonarsi alla disperazione per tutto ciò che gli era accaduto. Aveva 17 anni quando i fratelli l'hanno tradito, lo volevano uccidere, poi l'hanno venduto, è arrivato a casa di Potifar, a 18 anni è arrivato in prigione, fino a 30 anni, 12 anni era in prigione, da 18 ai 30 anni. Un ragazzo giovane in un paese sconosciuto, ostile. Quando arrivò in Egitto per la prima volta e venne fatto schiavo nella casa di Potifar, Hashem era con Yosef ed egli divenne un uomo di successo. Dovunque la Torah ci racconta, no? Dovunque lui andava aveva successo, anche in prigione. Il Midrash rivela che egli raggiunse il successo poiché era Ishkafutz, ovvero un uomo che ballava. Così il Midrash dice. La parola kafutz si riferisce a un orso che balla. E Yosef riuscì a superare le difficoltà che lo affliggevano danzando come un orso. Secondo quanto affermano i nostri commentatori, alcuni orsi amano danzare e per questo Yosef apprese queste danze degli orsi e ottenne una felicità genuina nonostante le situazioni difficili in cui si trovava. La famosa frase, no? Che lui vede che la mattina si sveglia e vede i due che hanno fatto il brutto sogno e dice: Madua penechem ra'im hayom, perché siete tristi. Questo perché siete tristi, cosa implica? Che lui non è triste, no? E allora da questo chiedere perché siete tristi, il resto è storia, è stato salvato perché poi lui ha raccontato i sogni e poi in futuro. Perciò la sua gioia, il suo non essere triste, l'ha tirato fuori dalla prigione. Perché? Perché quel giorno lui non era triste e lui ha chiesto a loro perché lo siete, loro gli hanno raccontato i sogni, lui li ha interpretati e dopo anni, quando il faraone ha fatto i sogni, se ne sono ricordati di lui. Perciò il suo essere al di sopra della tristezza gli ha salvato la vita. Dopo aver passato un anno nella casa di Potifar, prima di arrivare in prigione, Yosef andò incontro a un dolore ancora maggiore e venne messo in carcere, dove continuò a ottenere benefici dal momento che qualsiasi cosa facesse, Hashem la rendeva un successo. Cosa gli consentì di avere successo in prigione? Perché lui dovunque andava era un successo. A casa di Potifar come maggiordomo era successo. E come schiavo in prigione aveva successo. Come viceré non ne parliamo del successo che aveva. Perché? Cos'era il suo segreto? Lo stesso meraviglioso consiglio che lo aveva già portato al successo nella casa di Potifar, ovvero danzare. Gioire. Ogni giorno per tutti i 12 anni della sua incarcerazione, Yosef ripeté la propria danza. Ballava. Fu questo che gli permise di elevarsi al di sopra delle circostanze, accettandole a braccia aperte e di raggiungere una felicità e connessione con Hashem. Attenzione, non vuol dire che se tu balli e gioisci va via il male. Non è detto. Il male magari persiste, ma sei tu che non lo soffri. Giuseppe è rimasto in prigione per 12 anni, eppure ballava ogni giorno, no? Però era in prigione. Vuol dire, non è che se balli esci di prigione in un attimo. Ogni cosa ha il suo tempo. Quindi la sofferenza persiste, ma non ti tocca. Non ti tocca. Non sei succube. Perché? Perché tu balli. Vuol dire, sei in prigione, ognuno nella sua prigione, malattia, quello che sia. Sei in prigione, ma la prigione non ti tocca. Sei perché sei lì, ma è come se tu non lo fossi. Perché? Perché balli, perché sei gioioso. Non lasci che il mondo tocchi la tua gioia. Non vi vedo convinti. Ah, ok. Perciò, attenzione, non vuol dire che se io sono positivo devo pretendere che in un attimo mi vada via il malore. Magari prende anni, magari prende una vita intera. Magari non andrà mai via questo dolore che io ho, mai sia. Però almeno lo vivo bene, non mi faccio toccare. Oh, qua, ecco, su questo punto qua vorrei parlare dei 12 tabù, perché ha a che fare con questo. Stasera, il 12 e domani il 13 Tammuz, dopodomani, sono 2 giorni importantissimi. Il Rebbe precedente, suocero del Rebbe, era quando era ancora in Russia, come tutti i tzadikim, come tutti i Rebbe, era in prigione perché divulgava ebraismo. E nella Russia sovietica comunista, ovviamente era vietato, ovviamente, divulgare qualsiasi religione, specialmente l'ebraismo. Ma lui era un treno, andava avanti, aveva aperto aveva una rete di scuole, di yeshiva, di mikve, tutto sotterraneo, di nascosto, siamo in Russia, no? E andava avanti, scuole, tutto di nascosto, Talmud Torah. L'hanno trovato, l'hanno preso. All'inizio, sul Rebbe precedente, c'era la condanna di morte. All'inizio. Poi hanno cambiato la condanna in, se non sbaglio, 12 anni di lavori forzati, nei gulag. E invece poi il terzo era che l'hanno mandato a Kastramà e l'hanno tenuto in prigione per qualche giorno, meno di un mese, se non sbaglio, e poi l'hanno liberato. Quei giorni che. Allora, il 12 e 13 Tammuz, cos'è? Il giorno che lui è stato liberato dalla prigione. Ed è un giorno per i Hasidim importantissimo e così via. Quando lui. Poi lui ha scritto le cose, ha raccontato. Quando lui è entrato in prigione, lui è entrato con un pensiero: non lascerò che i russi hanno imprigionato il mio corpo, mi hanno preso di forza e mi hanno portato in prigione. Ma non lascerò che loro imprigionino anche me, la mia essenza. Il corpo mi ha portato di forza, ma io, la mia essenza, non lascerò che venga imprigionata. Non mi lascerò demoralizzare, non mi lascerò mettere i piedi in testa. Lui aveva un comportamento, un atteggiamento molto forte, direbbe in prigione, contro i russi. Ovvero, a un certo punto entrano delle guardie e gli dicono: alzati, dobbiamo dirti qualcosa. Perché quando davano un decreto ufficiale, no? Quando lo zar diceva qualcosa e le guardie venivano a dirgli al prigioniere, il prigioniere doveva alzarsi. E come, no, come nel tribunale anche, no? Quando c'è il verdetto finale, devi alzarti. Gli dicono: alzati, dobbiamo andarti. E lui non si alza. Guarda che ti picchia. Le botte che ha ricevuto il Rebbe precedente, infatti, quando è arrivato in America era malato, il suo corpo era a pezzi. Dopo che ha passato tutto questo ed è finalmente arrivato in America, non riusciva neanche a parlare, era sulla carrozzina, sulla sedia a rotelle, era fisicamente a pezzi. L'hanno picchiato in tutti i modi. Lui si faceva picchiare, ma non si alzava. Non. Lui è andato con l'idea: qualsiasi cosa che mi diranno, farò l'inverso. Gli parlavano in russo e lui rispondeva in Yiddish. Apposta. Perciò lui è andato già con l'idea: il mio corpo è qua. Io no. Io sono libero, io sono fuori. E questo è quello che l'ha salvato. È vero che ha preso botte. Però poi. Per esempio, A un certo punto dovevano portarlo, dovevano farlo viaggiare. E lui era giovedì. E lui fa un attimo, quando arriveremo a destinazione? E lo dicono sabato. Io non salgo. Guarda che tu non puoi decidere. Ti insegneremo una bella lezione. Io non salgo. Io non viaggio se so che arriverò di Shabbat. Quando hanno visto che non c'era con chi parlare, hanno chiesto ai superiori cosa fare e hanno detto ok, spostiamo il viaggio. Ma sapete cosa vuol dire che un prigioniero in Russia dell'epoca riesce a cambiare il viaggio? Non è normale. Ma lui è andato, perché è riuscito a farlo? Perché a priori quando è entrato in prigione è entrato col mindset, non so come si dice, di io non sono sottomesso. Il corpo è qua, ma io sono fuori. Per quello che ha vinto. Per quello che stasera, domani, dopodomani, è un giorno così gioioso per tutti noi. Perché? È la sua redenzione. Perché lui ci insegna a noi oggi, a distanza di anni, di come comportarci ognuno nella sua prigione. Se tu entri nella tua prigione e ti fai sottomettere dalla tua situazione, hai perso. Ma se tu invece vai con tutta la forza, con sfacciataggine possiamo dirlo, con sfacciataggine, vinci. Inutilmente appunto questo. Fu questo che gli permise a Giuseppe di elevarsi al di sopra delle circostanze, accettandole a braccia aperte e di raggiungere una vera felicità e connessione con Hashem. Vuol dire, era lì ma non era lì, accettava. Perché Hashem, ma non si faceva mettere i piedi in testa da nessuno. Tale è il segreto della danza. Danzare non rappresenta una profonda missione. Ah, come dicevamo prima, vuol dire, quando danzi non vuol dire che il problema va via, la malattia va via, no. Ti rimarrà anche a vita, forse, chas v'shalom. Però tu non soffri, non sei toccato. Non lasci che la vita definisca, non dobbiamo lasciare che le circostanze della vita definiscano la nostra vita, bensì siamo noi che definiamo la vita. Non è un qualcosa di fuori che mi succede, come andare in prigione, che deve definire la mia vita, plasmare la mia vita. Sono io, quello che io faccio è quello che definisce la mia vita, non l'esteriorità. Cosa, Tormesina? Cosa? Cos'è? Mette
Danza,
il microfono. Sì?
Hop Cosac, l'ho trovato,
Ah, una danza russa. Ok.
famoso Nigun, di quello che facevano, lo facevano ballare, ma lui ballava e batteva tutti, insomma.
Perciò niente al mondo di esterno,
Quei momenti di simpatia grandissima, insomma, Hop Cosac.
niente al mondo di esterno deve essere fonte, causa del cambiamento della mia vita o
Certo.
di plasmare la mia vita. Niente. Io decido la mia vita in che direzione va, anche in prigione. E lo siamo tutti, ognuno ha una sua prigione. Tale è il segreto della danza. Danzare non rappresenta una profonda mi missione intellettuale. Per ballare non devi sapere tutto il Talmud avanti e indietro. Puoi essere anche un contadino, una persona che non sa neanche leggere l'alfabeto. Per danzare basta saltare, basta muovere i piedi, battere le mani, non ci vuole una grande. Ma rimane un ottimo consiglio per combattere la tristezza e la depressione. Perché quando tu balli, le endomorfine che parlava l'altro giorno Vittorio, è questo. Balli, il cervello produce come si chiamano?
Endorfine. Endorfine.
Endorfine. È un qualcosa di fisico. Il tuo fisico produce un qualcosa perché tu fai una determinata cosa. Balli, sei felice, sei gioioso. Volendo o nolendo, questa endorfina la stai producendo. e ti fa bene. È grandioso, è grandioso. Solo Hashem poteva creare un corpo del genere, che sei triste, piangi, sei sofferente, però balli e viene fuori questa endorfina che ti porta di bene. Solo Hashem poteva farlo. Perciò, lascia questo, è il segreto della danza. Danzare non rappresenta una profonda missione intellettuale, ma rimane un ottimo consiglio per combattere la tristezza e la depressione. È un vero e proprio rimedio. Al giorno d'oggi sentiamo parlare sempre più delle innumerevoli malattie legate alla tristezza, alla depressione, e di conseguenza conosciamo le molte cure in circolazione, come il Qapal di Ritalin per i bambini, o il Clonics o il Valium per gli adulti. Se da un lato è vero che prendere queste pillole aiuta a rilassarsi, dall'altro l'unico modo per tenersi alla larga da troppe medicine è affidarsi al consiglio di Hashem, al consiglio di Tzadikim, vuol dire di essere gioiosi. Ovviamente non vuol dire che se uno balla non deve curarsi con le medicine, no, a volte la depressione ha bisogno anche di medicine, ci mancherebbe ancora. Dobbiamo tenere a mente che Giuseppe rimase in prigione dall'età di 18 fino al compimento dei 30 anni. Non furono certo anni di Mohin de Gadlut, vuol dire di grande Mohin, dell'intelligenza suprema, né furono caratterizzati da vivacità mentale o benessere. Il Santo Zohar racconta che di come Yosef affrontò sofferenze tremende in prigione e di come a sua volta dovette combattere con la tristezza e il dolore. Se Yosef fu in grado di ottenere successo, fu anche perché seguì il consiglio della danza. In aggiunta era solito fare capriole ed esclamare Ein od milvado, vuol dire: non c'è niente al di fuori di Hashem, tutto è Hashem. Tale pratica è chiamata elevazione al mondo dei cerchi. Un'altra capriola, un altro Ein od milvado, questo sforzo continuo che permise di liberarsi dalle nuvole della tristezza, continuamente spinte verso di lui dal Yetzer Hara, lui le cacciava via ballando. Questo era il lavoro svolto da Yosef nel corso dei suoi 12 anni di prigionia. Ripeto, non vuol dire che se sei gioioso va via la tua malattia o quello che sia. Rimane, ma sei tu che non ti fai toccare. Rimani tu, rimani gioioso. Penso che abbia finito, no? Che ore sono? Scusate. 10.
Sono le 22:04.
Ok. Fermiamoci qua, ascoltate voi.
Quello che hai detto appena adesso sui cerchi è la base del passaggio tra una dimensione e l'altra. Sappiamo che ci sono sette cieli, e il ballare, che è applicato anche in altre culture, in cerchio, fino ad avere una vertigine, un giro, insomma, porta a staccare la parte spirituale dalla parte fisica. E questo è quello che dici tu, che lui non lo toccava, come anche al Rebbe Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, che tra l'altro il 12 è anche il suo compleanno, era, e quindi. E questo è una cosa molto difficile da fare ed è veramente per quello che Yosef HaTzadik, si chiama Tzadik, è riuscito a farlo in 12 anni, perché quando riesci a fare questo, praticamente tu su questa terra riesci a staccare lo spirito dal corpo. E se riesci a fare questa cosa qui, anche se il fisico soffre, i topi, l'umidità e tutta quella terribile situazione in cui si trovava, non lo sente perché avviene quasi 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 completamente quello che succede purtroppo quando poi dopo 120 anni di fatto uno ha l'anima che si stacca dal corpo, solo che chi riesce a fare questo riesce a staccarlo quando ancora è ancora con il corpo. E quindi quando è così, anche le botte che ha preso il sesto Rebbe non lo toccavano perché riusciva a stare nell'Olam Abba pur essendo ancora nell'Olam Hazeh.
Bella.
È una cosa che vediamo anche fare da tante situazioni dove ci sono, non so se avete mai notato, avete letto, visto, di così, delle persone che dicono che camminano sui carboni ardenti senza scottarsi. Questa è un'altra esperienza di distacco tra lo spirito e l'anima. Ed è chiaramente da non provare perché c'è, vuol dire, chi lo fa si allena continuamente. Ed anche come diceva Vittorio, per quello che riguarda invece le endorfine, è risaputo che le malattie principali dell'invecchiamento o degenerative, che sono l'Alzheimer e il Parkinson, vengono proprio per la mancanza di endorfine nella parte materia grigia del cervello, che appunto, non essendo stata abbastanza stimolata, ma essendo stata stimolata sempre, continuamente, da cose negative, da situazioni di tristezza, alla fine, con la mancanza di questa benzina, che sono le endorfine, porta la persona a avere può portare ad avere la persona ad avere o l'Alzheimer o il Parkinson. E noi, amici, ti ricorderai, purtroppo vivendo facendo il nostro volontariato in casa di riposo, abbiamo visto tante di queste situazioni che insomma sono dovute proprio a questo. Quindi sì, ballare, gioire, anche se è difficile, e cantare, ascoltare musica nei periodi che si può ascoltare musica. Per pochi giorni non potremo più perché cominceranno le 3 settimane anzi, speriamo non comincino. Guarda, facciamo
Oh,
che
bravo.
comincino, appunto, fra 2 minuti arriva Mashiach, che così non cominciano. È l'unica soluzione per poter sopportare e stare vicino ad Hashem anche quando la situazione sarebbe altrimenti
Zac,
insopportabile.
Zac, Zac. Come dicevamo adesso, no? Sei in prigione, ma non sei in prigione perché sei fuori mentalmente. Anche noi oggi, tutti quanti siamo in prigione, a parte la prigione privata di ognuno. Ma siamo nella prigione collettiva perché siamo in Galut, siamo in diaspora spirituale, non c'entra se sei Israele o fuori. Siamo nel Galut perché gli ebrei hanno ancora la redenzione finale con Mashiach, eccetera. Allora, è vero, noi siamo in diaspora, ma non dobbiamo assolutamente permettere, lasciare che la diaspora abbia un'influenza negativa su di noi. Vuol dire, noi dobbiamo comunque continuare con la nostra fede, con le mitzvot, come se fossimo a Gerusalemme col santuario, uguale. Non deve cambiarci niente, noi dobbiamo andare avanti a fare quello che dobbiamo fare. E questo nostro atteggiamento di vivere già la Geulah, vivere già la redenzione, sarà la cosa che porterà la redenzione. Perché quando Dio vede il mio popolo sta già vivendo lì, allora lì ci porto. Ma se il mio popolo vive dietro, vive la Shoah, vive le sofferenze, allora non sono ancora pronti. Quando Dio vede che tu sei già arrivato alla redenzione e vivi come se fossi lì, ce la manda. Perciò siamo in prigione, ma soltanto fisicamente, ma facciamo tutto come se fossimo esattamente in redenzione.
Ci ricordiamo ancora quello che ci ha raccontato, che a Hanukkah il direttore del supermercato ti ha chiamato per la Hanukkia e in un momento che tutto sembrava contro di noi, questo dimostra che in barba tutto quello che succede.
Esatto. Bene, bene. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa di gioioso?
Mi sembra che, se ricordo bene, anche una setta islamica, i dervisci in Turchia, che ballano vorticosamente, diciamo, proprio per questo concetto di
Ah.
portare felicità, quindi è esteso anche a qualche altra cultura.
Vi ho mandato su WhatsApp la registrazione di un filmato Chabad di Hop Cossack, che è molto bello.
Ok,
Andate a
grazie,
tutti.
grazie. Bene, a tutti una settimana piena di balli, di danze, di gioia e alla faccia di tutto il mondo che ci vuole male.
Grazie,
grazie,
Ranuccio.
grazie, 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 grazie